Ancora l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, può individuarsi soltanto per i fatti che sono noti alla parte che avrebbe dovuto effettuare la non contestazione. Questa affermazione della Cassazione del 2013, numero 3576, deriva da una pronuncia nella quale si discuteva di una domanda di risarcimento del danno. La vicenda processuale vede il rigetto della domanda di risarcimento del danno che era stata formulata dalla parte attrice, danno che era connesso a una compravendita immobiliare che poi era stata annullata dal giudice in quanto considerata simulata. Ne scaturisce una domanda risarcitoria che però nelle fasi di merito è rigettata dal giudice e che approda pertanto dinanzi alla Corte di Cassazione. Uno dei motivi che sono fatti valere dinanzi al giudice di legittimità riguarda proprio il mancato accoglimento della domanda risarcitoria. E questa lamentela si fonda sul fatto che la sussistenza del danno era incontestata in primo grado. Nella prospettazione che è fatta di fronte alla Corte di Cassazione, questa assenza di contestazione ha una connotazione particolare perché la controparte dice in realtà aveva prospettato il difetto, la mancanza del danno, però sul piano dell'interesse ad agire e non sul piano del merito della causa. Questo significa che l'assenza del danno era prospettata sul piano delle condizioni dell'azione, cioè non hai danno e dunque non hai interesse ad agire, ma non sul piano del merito. Questa perlomeno era la prospettazione proposta dinanzi alla Corte di Cassazione, che però la Corte di Cassazione ha censurato, direi correttamente. La censura infatti è motivata dalla Corte di Cassazione su tre motivazioni. 1. L'onere di contestazione è prospettabile solo in relazione ai fatti noti al convenuto e non anche in relazione ai fatti ignoti. In questo contesto, la sussistenza del danno è considerato dalla Corte di Cassazione un fatto di cui la controparte può non essere a conoscenza. In particolare, la Corte di Cassazione considera anche la particolare complessità di questa fattispecie nella quale appunto esisteva questa compravendita di un bene immobile successivamente annullata per simulazione. Quindi, da questo rilievo nasce l'affermazione della Cassazione che affinché vi sia una non contestazione idonea a espungere dal tema decidendum un determinato fatto, questa non contestazione deve concernere un fatto di cui la parte che la omette è a conoscenza e quindi si torna qui a quelle caratteristiche che la non contestazione deve avere che già avevamo visto nella pronuncia del 2012, la 3951, la quale pure aveva detto che la non contestazione deve essere oggettivamente risultante e deve essere fondata sulla volontà della parte. Naturalmente, se la parte non è a conoscenza di un determinato fatto, non può dirsi che esista quindi la volontà di non contestarlo. In secondo luogo, la Corte di Cassazione correttamente rileva che è irrilevante il piano sul quale il convenuto aveva negato l'esistenza del danno e quindi il fatto che avesse negato l'esistenza del danno per contestare l'interesse ad agire della controparte vale, come dire, contestazione del danno, quindi in realtà la contestazione c'era, cioè non si può dire non hai contestato un determinato fatto perché tu l'hai contestato solo in un'ottica specifica, che in questo caso era quella della assenza dell'interesse ad agire. Se tu contesti un determinato fatto, lo contesti per tutti i rilievi che quella contestazione può assumere all'interno di un determinato procedimento. Terzo rilievo che la Corte di Cassazione formula è che il danno, inteso come effetto pregiudizievole, non è mai in re ipsa, ma è sempre una conseguenza del cosiddetto evento di danno. Questo significa che il danno deve essere sempre allegato e provato dalla parte attrice perché in sé il verificarsi di un certo evento e la presenza di una certa condotta non significa che necessariamente si sia poi prodotto un danno, cioè un evento ulteriore di natura dannosa. Vi ricorderete che questa distinzione fra danno evento e danno conseguenza risale alla pronuncia della Corte Costituzionale del 14 luglio 1986, numero 184. La non contestazione non opera anche con i riferimenti per i quali la forma scritta è richiesta a substanzia. La non contestazione non opera nel processo contumaciale, cioè quando il contraddittorio è correttamente attivato e quindi vi è una corretta notifica alla parte convenuta, ma questa parte non si costituisce in giudizio e quindi solo in questo caso abbiamo la contumacia, perché chiaramente se c'è un vizio di notifica, il contraddittorio non è stato correttamente attivato e la parte non si costituisce, quindi non sana questo vizio della notifica stessa. Praticamente tutto quello che viene svolto nel processo è nullo. L'ipotesi invece della contumacia è il caso in cui vi è una corretta attivazione del processo, ma volontariamente la parte non si costituisce. Nel caso in cui invece vi sia un vizio di attivazione del contraddittorio, si parla di contumacia involontaria. Nel nostro ordinamento giuridico alla parte contumace è riconosciuta una certa tutela e la sua mancata costituzione, quindi la sua mancata presa di posizione su quelle che sono le pretese avanzate dalla parte attrice, non vale come non contestazione. Questo significa che la parte attrice avrà l'onere di provare i fatti che ha affermato, costitutivi che ha affermato nell'atto introduttivo, quindi dovrà allegare e provare questi fatti. Si tratta chiaramente di scelte anche qui tecniche e di garanzia, in altri ordinamenti vigono disposizioni differenti, penso al processo inglese, nel quale la parte che resta volontariamente contumace è in un certo senso penalizzata perché il giudice accoglie le conclusioni che sono proposte dalla parte attrice sic et simpliciter, quindi senza bisogno che questa svolga attività di carattere istruttorio. Ancora, la non contestazione può svolgere questa sua efficacia di espungere l'atto dal tema probando. E quindi è un meccanismo che riguarda esclusivamente i fatti. La non contestazione non può riguardare anche le norme giuridiche da applicare che sappiamo rientrano nel principio iura novit curia e quindi sono individuate e applicate dal giudice. In particolare su questa questione si è pronunciata la sentenza delle Sezioni Unite 761 numero 2002, che ho già nominato nelle registrazioni di oggi precedenti a questa. Si tratta di una sentenza che ha suscitato molta attenzione anche nella dottrina, molte critiche. Vi propongo un piccolo esperimento, cioè vi chiederei di trovare questa sentenza, ripeto, il numero 761 del 2002, potete trovarla accedendo alle banche dati de iure o anche il foro italiano che trovate nella nostra biblioteca online e alle quali potete accedere connettendovi via proxy, come immagino qualcuno di voi abbia fatto per la ricerca di giurisprudenza sulle eccezioni in senso lato. Vi proporrei un piccolo esperimento, io ora lo assegnerò come compito, ma in realtà è un piccolo esperimento funzionale poi alle future relazioni che dovremo fare, perché vorrei che caricaste non un file scritto, come avete fatto la volta scorsa per le eccezioni di merito, ma vorrei che provaste a caricare un file registrato a voce, come questi che vi lascio io. Io faccio una registrazione di tipo diverso, non lo faccio attraverso Moodle, io vi chiedo di farlo attraverso Moodle perché si tratta anche questa di una attività che è gestita completamente dalla piattaforma Moodle e quindi che ci è utile poi anche con riferimento alle relazioni. Se questo sistema si dovesse rivelare eccessivamente complicato, troverò certamente un'altra soluzione, eventualmente potremmo fare soltanto la relazione scritta, però è un tentativo che vi chiederei di fare e quindi vi chiederei di reperire questa sentenza 761 del 2002 sezioni unite e di farmene un sintetico riassunto vocale da caricare sul Moodle come avete fatto per il file scritto. Immagino che abbiate bisogno di un piccolo supporto tipo un auricolare. Tornando e completando la questione della formazione del tema probandum, oltre ai fatti non contestati sono espunti dal tema probandum anche i fatti notori. Anche questa indicazione ci viene offerta dal secondo comma dell'articolo 115, cioè ci dice che i fatti notori non hanno bisogno di prova, ma non ci dà la definizione di fatto notorio. Si tratta di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ed è proprio questo giudizio della comune esperienza che offre quelle garanzie di attendibilità e veridicità del fatto notorio che consentono quindi di espungerlo dal novero dei fatti che hanno bisogno di prova. Trovate indicazioni a pagina 15 delle vostre dispense. Sono fatti notori dati per esempio geografici, gli eventi sociali, economici, politici, che ora siamo nel periodo per dire del coronavirus e che questo ci ha obbligato a fare queste lezioni a distanza, è un fatto notorio. Quindi in un eventuale processo futuro non ci sarebbe bisogno di provare che in questo periodo temporale c'è stata un'epidemia che ha determinato questa emergenza sanitaria. Vi sono anche fatti notori particolari come per esempio la svalutazione, anche questa rientra nel notorio perché è un evento di natura economica, però quello che deve essere provato è il suo ammontare, quindi con riferimento alla svalutazione questo fenomeno non libera completamente chi vuol far valere la svalutazione da qualunque onere probatorio, ma deve provarne l'entità che normalmente comunque è indicata da particolari istituti tipo l'Istat. I fatti notori sono eccezioni rilevabili d'ufficio, per cui se dal novero dei fatti che sono stati prodotti alla causa il giudice rilevasse l'esistenza di un notorio che nessuna delle parti ha effettuato, può rilevarlo lui. Naturalmente, in base a quelle indicazioni che ha offerto la Corte di Cassazione nella sentenza 26242 e nella sentenza gemella 26243 del 2014, ogni volta che il giudice rileva un'eccezione d'ufficio e che quindi non ha rilevato un'altra parte, deve provocare il contraddittorio di entrambe le parti su questo fatto. La Corte di Cassazione ha definito il fatto notorio con una pronuncia del 2011, la 14102, come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con un tale grado di certezza da apparire indubitabile. Il fatto può essere notorio anche soltanto in una certa zona, per esempio avere quindi una notorietà locale o in un particolare settore di attività o di affari. Deve essere rigoroso e non possono rientrarvi, per esempio, acquisizioni specifiche di natura tecnica, elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi. Questo ce l'ha detto la Corte di Cassazione con la pronuncia 13.234 del 2010. Anche i fatti secondari fanno parte del tema probandum quando costituiscano il fatto noto per risalire attraverso il procedimento logico-deduttivo alla prova del fatto ignorato. Noi abbiamo visto nelle prime lezioni di questo corso che i fatti secondari possono avere anche una valenza sostanziale e chiaramente in questo caso anche questi fatti devono essere provati. Proto Pisani, a pagina 412 del suo manuale, indica che anche i fatti inverosimili devono essere provati proprio perché inverosimili. Saluti ragazzi, alla prossima!